Lo so, ho preparato un podcast piuttosto lungo già non troppo tempo fa per parlare di Mortal Kombat e questa volta mi sa che di nuovo sforeremo il solito formato da 20 minuti, ma vi avevo promesso che vi avrei portato ospiti e mantengo questa promessa. Oltretutto, beh, oggi diciamo che in un certo qual modo vorrei chiudere un po' il discorso boicottaggio, osteggiamento, diciamo, cioè che potere ha in mano il giocatore per cercare di bloccare le cose che non gli piacciono dell'industria. E lo farò chiaramente con un ospite. Prima di cominciare, però, siccome non voglio rubare tempo all'ospite, vi ricordo che come al solito sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social, trovate le playlist con gli episodi essenziali del podcast e le interviste che ho fatto ad alcuni content creator che spero continueranno presto. Soprattutto seguitemi sulla piattaforma su cui mi state ascoltando, condividete questo episodio e se vi piace quello che faccio e volete contribuire, sotto in descrizione vi lascio il link di Ko-fi così potete darmi una piccola donazione. E io ve ne sarò estremamente grato. Ma ora cominciamo. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Ed eccoci qua finalmente. L'ospite, neanche tanto misterioso, è il buon Lorenzo, che avete già sentito a questi microfoni. Ciao Lore.
Ciao a tutti ragazzi, ciao Ferruccio, grazie per avermi richiamato dopo tanto tempo.
Ma figurati, è passato tra l'altro anche un bel po', mi piacerebbe che, insomma, forse dovremmo farle più spesso queste collaborazioni.
Sì, sono d'accordo. Guarda, la mia agenda è molto piena, come ben sai, ma uno spazietto per la spirale ludica non è vero. No, in generale sono davvero felicissimo di essere di nuovo qui e comunque è un bellissimo progetto questo, quindi sono felice di partecipare ogni volta che posso. Dovremmo farlo più spesso, vero?
Ti ringrazio. Allora, come ti avevo già anticipato, oggi un po' parliamo di boicottaggio o comunque dei modi in cui l'utente può mettersi di traverso all'industria videoludica per motivi vari ed eventuali, che adesso poi magari andremo anche un attimino ad esplorare. Il tutto è nato. Ne avrai già almeno sicuramente sentito parlare dal discorso di Elena Taylor che fece perché Platinum Game l'aveva pagata poco per doppiare Bayonetta, che poi insomma è uscito che era tutta una grossa balla. Ma non è quello il discorso. Il discorso è dalla nostra parte, noi giocatori, che primo che confini dobbiamo metterci, o comunque sarebbe giusto metterci in quanto utenti. Ma soprattutto che mezzi abbiamo per mettere dei confini invece all'altra parte, cioè all'industria. Che sembra sempre che in questo podcast ne parliamo un po' come un nemico, ma a volte, no?
Ma guarda, è vero, tendiamo un po' a fare degli schieramenti, cioè a schierarci dalla parte opposta, ma secondo me non è necessariamente sbagliato. Dipende un po' che tipo, secondo me, che tipo di giocatore e che tipo di consumatore sei. Perché io mi considero e considero anche te, insomma, comunque un consumatore. È un giocatore un po' più selettivo della media, con un po' più di esperienza. Converrai con me comunque che, cioè, non è che stiamo dietro all'ultimo Call of Duty, all'ultimo FIFA, per niente togliere per carità a chi lo fa, però insomma, secondo me apparteniamo anche a quello che viene considerato un target, proprio una fascia di mercato diversa rispetto a quello del giocatore medio, se esiste una figura del giocatore medio.
Sì, beh, esistere credo esista e come oramai
Sì.
visto e considerato il giro di soldi che c'è nell'industria. Però ecco, a me è sorta una domanda già nell'altra puntata. Un utente, diciamo un utente consapevole, perché poi è chiaro. Allora, no, cominciamo prima ancora. All'utente gliene deve davvero fregare qualcosa delle beghe dell'industria? Cominciamo da lì, cioè tutte
Questa è una
quelle
bella
cose
domanda.
interne.
No, ma questa è un'ottima domanda perché non è neanche una domanda, secondo me, facile a cui rispondere, perché effettivamente il giocatore si interessa dell'industria, si interessa del mondo, di ciò che circonda, il proprio hobby, nella misura in cui, cioè in base proporzionalmente a quanto è effettivamente appassionato a quell'hobby. Io personalmente tendo, così come farei te, tendiamo molto a tenerci magari aggiornati. Beh, tu ovviamente è un podcast, però anche se tu non facessi questo podcast, o comunque prima che tu lo avessi iniziato, ti tenevi informato, anche solo semplicemente perché Google con il suo algoritmo ti mette nel suo feed le notizie che pensa che ti possano interessare. E questo è un fattore molto importante, secondo me, perché ci riporta, secondo me, al discorso che stavo iniziando, ossia che il giocatore si interessa nella misura in cui dedica del tempo e delle attenzioni particolari a questo hobby. Quindi se effettivamente un giocatore, magari, che so, prendiamo la diatriba di qualche anno fa, Call of Duty versus Battlefield, c'era chi comprava tutti e due, c'era chi comprava solo uno e c'era chi comprava uno o comprava l'altro e faceva attivamente una guerra mediatica con ogni mezzo possibile sui social per dire che l'altro franchise faceva schifo. Ah, guarda, tu giochi a Battlefield 3 ore senza sparare, quelli di Battlefield, ah, guarda questi codari del le classiche guerrette del cavolo, che secondo me si aggancia molto bene al discorso del boicottaggio, perché si tratta anche in questo caso di prendere una posizione su un qualcosa che non è tuo, cioè, nel senso, se posso fare un attimo una come dire, un piccolo aneddoto riguardante a un po' di anni fa. Ti ricordi quando la Bethesda per la prima volta, quando ancora non era stata comprata dalla Microsoft, annunciò le mod a pagamento per Skyrim?
Sapevo che stavi andando, quando hai detto la Bethesda sapevo che stavi andando. Me lo ricordo e come.
Benissimo, sono contento che tu te lo ricordi, perché quando fu annunciata come una grandissima rivoluzione, no? per chi non lo sapesse, ma sicuramente tutti quanti lo sapete, Skyrim, o comunque i giochi della Bethesda, no? Quindi gli Elder Scrolls, ma anche Fallout, hanno questa grandissima community di modders che sostanzialmente fissa il gioco della Bethesda quando esce e per tutti gli anni a venire continua a ingrandire, allargare, a perfezionare i giochi incompleti che la Bethesda ha rilasciato. Skyrim, magari qualcuno lo sa, Skyrim quando è uscito era, non aveva niente a che vedere con quello che è oggi, ok? Ora, che cosa fece la Bethesda? La Bethesda giustamente disse: ok, i nostri giochi godono di un'attivissima community di modders, di gente che è appassionata ma vuole continuare a giocare anche dopo le 150 ore, e può farlo gratuitamente, perché basta che vai su Nexus Mods, ti scarichi la mod, la installi. Certo, devi un pochino studiarti come funziona, perché moddare un gioco non è sempre scontato, non è sempre facile.
Nonostante comunque, ricordiamolo, la Bethesda in realtà in quei giochi fornisse degli strumenti, certo, anche abbastanza buoni per moddare i giochi.
Certo, il Construction Kit di suo comunque ti dà tantissimi strumenti per aggiungere contenuti al gioco, quindi lo sanno dai tempi di Morrowind. E la Bethesda ha detto: ok, come possiamo monetizzarlo? Non è che il loro ragionamento è stato benissimo. C'è una community di appassionati che, semplicemente perché gli piacciono i nostri giochi, ha creato questa community in cui è libero il fruire dei contenuti basandosi sui nostri giochi, no? Per cui, per esempio, se tu ti vuoi scaricare la mod X che ti mette, che so, il cavallo che vola, te lo puoi fare, lo puoi mettere, perché tanto alla mod che serve, la mod per metterti il cavallo che vola, serve magari lo script extender che è stato creato da un altro. Ti scarichi quello prima e poi ti scarichi la mod. La Bethesda non ci ha pensato a questa cosa, semplicemente ha detto: ok, dobbiamo monetizzarlo, come facciamo? Benissimo, mettiamo le mod a pagamento, faremo un nostro shop per mettere le mod a pagamento. E che cosa faremo inoltre? Inoltre andremo da alcuni dei più importanti modders della scena, gli offriremo dei soldi facendo sì che le loro mod siano esclusive al nostro store. Ora tu converrai che prendi una community che è sempre stata unita, che ha sempre basato sulla collaborazione, la propria raison d'être, e tu capirai che cosa fai: la dividi mettendoci i soldi in mezzo. È successa una shitstorm che neanche ti immagini. Cioè, io me l'ho vista dal punto di vista di 4chan. Mandavano i fax alla Bethesda mandavano i fax alla Bethesda con gli insulti, ok? E fu una shitstorm così grande, ma così grande, che tra l'altro mi sono dimenticato di dire, c'era anche la Valve di mezzo a questa storia.
Coinvolse anche Steam.
Coinvolse Steam perché doveva basarsi sul workshop di Steam, no? Che la mattina dopo Gabe Newell scrisse un Twitter dicendo: sono appena sceso dall'aereo, non ho idea di che cosa stia succedendo, fatemi controllare, perché probabilmente è una cosa esterna loro. Fatto sta che dopo tipo 2-3 giorni di proteste e di accanimento totale, ma veramente un accanimento pazzesco, la Bethesda decide di ritornare sui loro passi e di togliere questo shop, dicendo: forse ci siamo mossi con un po' troppo frettolosamente, rivediamo un attimino come possiamo gestire questa cosa, eccetera. Ora, non so se questo discorso effettivamente, secondo me c'entra molto con il discorso del boicottaggio, perché è stato un momento in cui delle community che non erano legate da nessun tipo di contratto, da nessun semplicemente community che condividevano un interesse, un amore, una passione per qualcosa, che hanno deciso di unirsi e di combattere per difendere non un prodotto, non Skyrim in sé, ma la loro community stessa, cioè la loro ciò che li aggregava. E questa, secondo me, è il lato positivo, uno dei lati positivi che questo tipo di presa di coscienza può portare. Ci sono anche dei lati negativi, perché come tu hai detto giustamente prima, il review bombing è anche un'altra di queste espressioni, che o meglio, negative, dipende dal punto di vista. Nel tuo caso, secondo te, no, cioè io non so se tu hai partecipato alla protesta. Io ho partecipato attivamente, mi ricordo. Io partecipai attivamente alla protesta. Non so se da dove l'hai seguita, da che punto di vista l'hai seguita quella storia.
Io l'ho seguita prevalentemente sulle testate e sui forum di Steam. Sono andato a informarmi prevalentemente lì. Non ho partecipato attivamente, nonostante sì, effettivamente io ero assolutamente contro questa cosa qui. Secondo me era, nonostante loro abbiano cercato di edulcorare la faccenda dicendo: no, ma noi diamo i soldi ai modder e ci tratteniamo una percentuale, no, le royalties del gioco, insomma, abbiano cercato di fare questa cosa qui. Era chiaro che era qualcosa che non si poteva fare in un terreno, soprattutto come quello del PC, dove esce un gioco e il giorno dopo escono le mod.
Certo. Ma poi una piccola parentesi, scusami.
Vai.
Noi volevo, perché c'era chi difendeva questa scelta da parte di, scusami, mi senti?
Sì, io ti sento, okay, benissimo.
No, è perché aspetta, come è comparso un piccolo errore. Persa connessione al server. No, vabbè, ma non penso che sia niente, registra comunque. Scusate. Allora, c'era chi diceva: no, ma è giusto che i modder vengano pagati per il loro lavoro. E io lì dico: ok, sì, ma puoi dargli i soldi se vuoi. Tutti quanti i modder hanno il link del loro Patreon sul loro mod. Cioè, se tu vuoi donare a un modder, nessuno ti impedisce di farlo.
E perché prima di Patreon c'era il link di PayPal, comunque.
Di PayPal. Nessuno ti ha mai impedito di mandare i soldi, però non gli aveva mandati questi soldi a loro. Quindi perché adesso tutto a un tratto, quando c'è Bethesda che chiede una fetta, allora tutto a un tratto è giusto che vengano pagati? Prima non era giusto? Tu gli hai regalato i soldi a Bethesda, gli hai comprato il gioco, gli hai comprato i DLC, quanti altri soldi vuoi dare? Comunque, scusa, ti avevo interrotto, però per dire, ci stanno anche quelli che giustamente fanno gli interessi, non loro, interessi di corporazioni, interessi delle aziende, dei producer, eccetera, eccetera, quindi
qui ce ne sarebbe ore e ore da parlare, perché insomma è un argomento piuttosto caldo per quel che mi riguarda. Io
però forse ho spostato l'attenzione, perché comunque il discorso era
il boicottaggio principale. Sì. Ma allora, riguardo, io sono convinto di una cosa. Il boicottaggio, secondo me, è uno strumento piuttosto importante nelle mani dell'utente. Perché cominciamo dal perché boicottare? Che secondo me è proprio un po' la base del discorso. Il boicottaggio serve in primis, secondo me, a difendere l'utenza. Perché è vero che non è necessario sempre stare da una parte della barricata, ma tutto sommato siamo da due parti diverse della barricata, nel senso che uno viene lì a offrirci un prodotto, a chiedere i nostri soldi, e noi siamo lì a darglieli o a non darglieli i nostri soldi. Per cui è chiaro che nell'esatto momento in cui tu mi offri un prodotto e mi chiedi un prezzo che stabilisci tu, allora la qualità la stabilisco io per darti quei soldi, no? Si dice un po' nell'ambiente dei freelancer: se tu paghi come vuoi tu, io lavoro come voglio io; se tu paghi come voglio io lavoro come vuoi tu, no? E quindi secondo me in primis il boicottaggio dovrebbe essere una cosa per difendersi, no, per difenderci noi utenti in primis. Poi lasciamo perdere i fanboy, su cui secondo me dovremmo fare un discorsetto, io e te dovremmo farci una bella puntata a parlare dei fanboy.
Sono d'accordissimo.
Però in primis quello, secondo me la base proprio del boicottaggio, tra virgolette, deve essere: io utente mi difendo da quello che tu cerchi di fare ai miei danni. Perché è una questione di mors tua vita mea. Anche se dall'altra parte ci sono delle persone che lavorano e tutto quanto, però voglio dire, è il mondo del business. E quindi, anche se è il tuo lavoro, tu stai andando a danneggiare me. Quindi, nell'esatto momento in cui io subisco dei danni, è chiaro che tu, per quanto sia soltanto un povero dipendente che non ha colpe, però purtroppo lì non puoi che finire necessariamente in mezzo al fuoco. Sei una vittima collaterale, però io come utente ho come unico strumento quello di cercare di bloccare, tra virgolette, gli abusi della tua ditta. E quindi invece sul perché boicottare quando usciamo dall'ambiente della difesa dell'utente, secondo me lì c'è proprio un bel discorsetto da fare, nel senso che io sono convintissimo che in primis un buon gioco nasca da un buon ambiente di lavoro, quindi esistano delle questioni che non riguardano direttamente gli utenti, ma che alla fine si ripercuotono in bene sugli utenti. Facciamo un esempio. Nel periodo, nel 2000, cos'era? Il 2020 c'è stata la pandemia, sì, era il 2020. Nel 2020 è saltato fuori prepotentemente il discorso del crunch, tu te lo ricordi, no?
Certo.
Straordinari massacranti, spesso non pagati, con la minaccia, tra virgolette, di perdere il lavoro. Robe tremende. Ora, tutto questo nasceva dall'esigenza di arrivare alla scadenza, al far uscire il gioco il prima possibile, perché bisogna iniziare il gioco, il prossimo gioco, il prima possibile, perché qui, perché là. E spesso e volentieri questo tipo di come si può dire, questo tipo di pressione su quelli che poi devono effettivamente fare il gioco che poi l'utente va a comprare non può essere positiva, e spesso e volentieri ci escono poi delle cose grazie a questa fretta, grazie al fatto che deve uscire, grazie al fatto che i lavoratori devono stare lì dalle 8 a mezzanotte e a malapena vedere le loro famiglie per dare la buonanotte alla moglie, per far uscire il gioco subito, poi ci producono delle mostruosità come era Cyberpunk all'uscita. Io sono convintissimo di questa cosa, cioè se li avessero lasciati lavorare coi tempi con cui avrebbero dovuto lavorare e li avessero eventualmente anche pagati per degli straordinari, ma pagati come Dio comanda, questi sarebbero stati motivati non a cercare di buttare fuori le cose il prima possibile pur di uscire da quell'incubo, ma sarebbero stati inclini a cercare di buttare fuori il loro miglior lavoro possibile, tanto non avevano nessuno che gli puntava la pistola alla tempia, quando invece loro dicevano ma noi chiediamo lo straordinario ma non puntiamo la pistola alla tempia a nessuno. Poi si è scoperto che no, non puntavano la pistola alla tempia solo realmente, ma figurativamente ce n'era e come. Quindi a questo punto secondo me qui entriamo in una zona grigia, cioè nell'esatto momento in cui si va a parlare di un qualcosa che impatta negativamente sull'ambiente del lavoro degli sviluppatori e ci sono dei soprusi sui dipendenti, da un lato umanamente secondo me è giusto empatizzare e tutto quanto, ma dall'altro c'è anche proprio questa cosa qui, cioè un buon ambiente di lavoro della software house si traduce poi in un prodotto migliore per noi utenti. Volendole fare un discorso, mi rendo conto che è un discorso gretto e lo sto facendo apposta, cioè un discorso cinico visto da come io spendo i miei soldi e non guardo tra virgolette oltre. Tu che ne pensi?
Ma io volevo un attimo farti, quindi se ho capito, fammi capire un attimo se ho capito bene. Quindi se tu sapessi che, facciamo finta, esce un gioco che aspetti da tempo, ok? Però poco prima dell'uscita c'è un... si diffonde la notizia che questo ambiente di lavoro è tossico, che ci sono stati episodi di crunching, che ci sono stati episodi in generale di ambiente di lavoro appunto tossico. Tu effettivamente, nonostante sia un gioco che aspetti, lo boicotteresti te?
Oddio, non lo so, però ci penserei su seriamente. Non lo considererei una questione da escludere a priori.
Ok, quello che io mi sento di dire a riguardo è questo. Allora, il mondo dell'informazione, specialmente per quanto riguarda l'industria videoludica, è estremamente controllato e è tutto quanto marketing, cioè anche effettivamente, cioè anche la notizia che è uscita fuori, per esempio della Naughty Dog, no? Che c'è stato il caso appunto di crunching, però per Last of Us 2, okay? Non ha impattato minimamente le vendite. Loro hanno preso una shitstorm mediatica gigantesca, eppure il gioco ha venduto lo stesso come il pane ed è stato ultra recensito bene ovunque. Quindi secondo me il discorso del dobbiamo effettivamente, cioè il discorso del evidenziare con più attenzione quanto effettivamente l'ambiente di lavoro per i sviluppatori sia sano è una cosa che è fatta per scriverci dei bei editoriali sopra, ma di cui in realtà non mi frega un cazzo a nessuno, non mi frega niente a nessuno, scusi francese, è scappata.
No, figurati, no, ma io, secondo me qui stiamo andando un attimino, io volevo evidenziare il fatto che non dobbiamo farlo, ma sia giusto prendere in considerazione l'idea.
Sì, 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 no, e questo okay. per collegarmi al discorso che quando uno effettivamente decide di prendere una posizione su una casa di sviluppo, su una casa di produzione, su un gioco specifico, per un motivo X o un motivo Y, lo sta facendo in base alle informazioni che gli sono state fornite tramite i canali che noi conosciamo, che sono tutt'altro che affidabili, estremamente manipolati e che hanno come unico interesse quello di fare più click possibile, ok? È una cosa che adesso vediamo anche su testate giornalistiche che non c'entrano con il mondo videoludico, quindi figuriamoci quando si tratta poi di un mercato di consumo di massa come quello dei videogiochi, figurati quanto succede. Quindi, tenendo a parte questo discorso, quindi quello che voglio far presente è che prendere una posizione seria oggi riguardo effettivamente un'industria come quella videoludica non sono sicuro che sia, cioè non dico che lascia il tempo che trova, però secondo me noi effettivamente sappiamo molto poco di cosa effettivamente succede dietro le linee uniche tra virgolette, quindi teniamo un po' anche questo in considerazione. Ora, secondo me, cioè sì, c'è questo modo di dire del dobbiamo votare con il portafoglio, ok? Nel senso, tu hai una posizione specifica su una software house, magari che so, ti sta sulle palle la Microsoft perché si è comprata 300.000 studi e poi li ha fatti fallire, ok? Oppure ce l'hai con la Sony perché la Sony effettivamente... non lo so, magari col sistema, ma diciamo ti sta sulle palle come la Sony adesso censura tutto quanto e tutti quanti, ok? Perché la Sony c'è una cosa che censura tantissimo.
O perché vuole spingere i giochi a 80 euro.
Spingere i giochi a 80 euro. Effettivamente tu dici, cavolo, se la Sony mi mi dice che voglio comprare, devo comprare questo gioco a 80 euro perché sono aumentati i costi di produzione, io che sono un minimo più informato dico è una grandissima cavolata, non capisco perché la Sony sostanzialmente pensa che i loro giochi costino più da fare rispetto a quelli degli altri, però ok, io non lo faccio e mi ripongo. Benissimo, ok. Tu, giocatore informato che non compra il gioco come presa di posizione per questi motivi, non hai, secondo me, la mia posizione è che non hai alcun impatto sull'industria. Secondo me, i dati di vendita, i risultati dopo il primo mese dall'uscita di un gioco non vengono minimamente influenzati da questo tipo di presa di posizione, perché secondo me non si vota con il portafoglio. Perché secondo me quando una casa di produzione investe 150 milioni di dollari, 200 milioni di dollari o quanto vuoi te su una campagna di marketing capillare, loro se ne fregano se ci sta una manciata di giocatori che dice no, noi il gioco a 80 euro non lo compriamo, non fa niente perché tanto con quei 10 milioni di marketing noi ci abbiamo guadagnato, non lo so, altre 10 milioni di copie. Quindi per 60 o per 80, ok? Qui non so se è il calcolo giusto, però facciamo finta che sia giusto. Quindi personalmente io trovo che non è che è sbagliato votare col portafogli, però nel momento in cui tu ti limiti a votare col portafogli non stai effettivamente cambiando qualcosa. Secondo me invece ci sono altri mezzi che tu hai, se effettivamente sei disposto a farlo, per far sì che una compagnia oppure del marcio che c'è dietro la produzione di un gioco venga allo scoperto. Tu sai di cosa sto parlando. E si tratta effettivamente di un atteggiamento che di un approccio, di un modus operandi che molti considerano tossico, sbagliato, amorale, se per non dire immorale, che è il review bombing e le campagne di contrasto,
i linciaggi mediatici.
Il linciaggio mediatico parte dalle testate giornalistiche spesso e volentieri, no? Quando c'è stato il discorso della Blizzard, che la Blizzard maltrattava i propri dipendenti, che c'avevano, che era la Cosby Suite, no? Tutti quanti ovviamente scandalizzati, no? Che cosa brutta, che cosa tremenda. Passiamo al prossimo articolo. Sta uscendo Overwatch 2 finalmente, ragazzi, non vedevo l'ora, cioè ovviamente,
chiaro,
ti fa sorridere, no? Se ti aspetti che sia Kotaku, che ti aspetti che sia Polygon multiplayer, o che chiedessi voglia che siano loro effettivamente a mandare avanti una battaglia, giusto o sbagliata che sia, non lo fanno, non è nei loro interessi, non è il loro lavoro, loro fanno un altro tipo di informazione, loro devono anche fare click per pagarsi i dipendenti e quelli che gli scrivono gli articoli, questo devono fare. Ora, quindi io dico, qual è il modo che tu hai effettivamente per far sentire la tua voce? Non comprando il gioco? Cioè, non comprare il gioco io personalmente lo associo più a un... Mi fanno schifo le scelte che ho andando a votare per le elezioni, quindi non voto. È un'astensione, mi astengo. Che secondo me è sbagliata. Perché tu che lo compri il gioco o non lo compri, non cambia niente. Quegli 80 euro non cambieranno niente effettivamente a chi il gioco lo produce. La review sì. Il punteggio basso su Metacritic sì. Perché quelli sono algoritmi. Perché gli indici di apprezzabilità di un gioco li valutano gli algoritmi. E gli algoritmi guardano i punteggi, guardano i numeri. Quindi nel momento in cui tu cominci effettivamente a andare, scusami il francese, full simia, no, che inizi effettivamente a fare il macaco che lancia escrementi a destra e a sinistra, ovviamente non per forza, capisci la figura di retorica. Quello secondo me è un modo per farsi sentire. Quello secondo me è un modo per far sentire la propria voce.
Sì, sono d'accordo, però vedi, c'è un fatto, nel senso che se rimani l'unico o uno dei pochi, la cosa non attecchisce, che è un po' lo stesso problema del non compro, perché alla fine è vero che ci sono questi algoritmi di gradimento eccetera eccetera, però è altrettanto vero che chi decide guarda le proiezioni di vendite, guarda il numero che c'è a fianco del simbolo dollaro alla fine dell'incasso del gioco. È per questo che io cerco sempre di promuovere, no, l'astensionismo proprio dal comprare, dire no, noi sta roba non la vogliamo, quindi non ti diamo i soldi. Perché chi produce guarda il portafoglio. È chiaro che se lo faccio io da solo, la mancanza dei miei 60, 70, 80 euro non cambierà niente, anche perché io non ce li spendo 60-80 euro, anche perché i giochi che vado a comprare spesso e volentieri li vado a comprare sui siti di chi, ma lasciamo perdere questo discorso. I 60 li spendo solo per i giochi Nintendo, dove non posso farne a meno, e bon.
Sei molto cattivo, Ferruccio, e stai danneggiando attivamente l'industria. Bravo, così si fa.
No, beh, io vado a comprarlo sui siti di chi? Quelli legali, perché non, adesso è vero che si fa tutto un discorso, i siti di chi non sono tutti illegali, ce ne sono, se andate a vedere, in fondo ce ne sono addirittura di sponsorizzati da alcune delle software house, quindi non è nemmeno un mercato completamente illegale, si sta legalizzando pure quello. Però al di là di questo, il discorso che io faccio è, nell'esatto momento in cui noi consideriamo che cosa i capi, le teste decidono, e loro lo decidono in base a quello che vedono entrare, perché comunque alla fine poi quello che interessa è il soldo. Io il seguito di un gioco lo faccio perché il primo ha venduto, anche se poi c'è stata magari una polemica enorme per questo, quello, quell'altro. Faccio un esempio veramente idiota: c'è stata la gigantesca polemica per il fatto che Aloy avesse la faccia più tondeggiante, che si vedessero i peli in faccia ad Aloy. Tolto il fatto che io il fatto che si possa vedere la perluria in faccia ad Aloy lo considero ottimo, perché vuol dire che hai un motore grafico della Madonna dietro, invece che lamentarmi, ma perdere questa cosa qui. Ci sarà un terzo, ci sarà un, non ho capito se un'espansione o uno spin-off, ci sarà uno spin-off in VR. Quindi voglio dire, anche se ci sono state tutte queste questioni su cose che non sono piaciute, che vabbè, nello specifico secondo me erano stupidaggini, però comunque il gioco avrà un suo seguito. E qui forse viene un argomento che io stesso riconosco come contro rispetto al mio boicottaggio economico. Cioè, ammettendo che funzioni, il boicottaggio economico ha come rischio quello di veder uccidere un franchise. Ne ho già parlato, riassumo la mia posizione in merito. Questo è dovuto tendenzialmente al fatto che i piani alti guardano i grafici e sono completamente disconnessi dal pubblico. In un mondo ideale non dovrebbero, ma lo sono. Quindi, per quanto sia una cosa brutta, io molto cinicamente dico sì, è vero, è una cosa brutta, dovrebbe cambiare, ma intanto è così e quindi va preso in considerazione. E quindi, se devo trovare un contro al mio boicottaggio economico, è: se ci uniamo tutti e decidiamo di non spendere, rischiamo che però questo franchise, che magari ci è piaciuto tanto, non venda. Mentre invece effettivamente riconosco alla tua posizione il fatto che se l'abbiamo comprato, ma ci sono delle robe, ci sono state ampiamente sullo stomaco, far volare su internet letteralmente una tempesta di letame ha tutto un altro peso, perché effettivamente arriva un messaggio più preciso. Ma anche lì il messaggio più preciso cambia le cose, perché di nuovo, quando tu parli di review bombing, a parte il fatto che io ho sempre sentito definire review bombing come un mandare recensioni tendenzialmente positive o negative ad un prodotto con lo scopo di andare a punire chi lo produce per motivi non inerenti al prodotto stesso. Poi magari questo termine è stato esteso, Però prendiamolo per buono esteso, prendiamolo per buono anche per il fatto che sono successe una serie di cose noi relative proprio al gioco stesso, e quindi decidiamo di buttare giù recensioni negative a gogo. È capitato in un sacco di momenti storici che alcune decisioni fossero state prese, ci fosse la conseguente tempesta di letame, come già l'ho chiamata, ma spesso e volentieri non cambiasse niente. Cioè, che cosa ha contraddistinto, per esempio, le mod a pagamento rispetto ad altre cose? Secondo me sono stati due i tratti distintivi. Il primo è che di fronte a questa cosa, tutto sommato, anche dal lato Steam non fosse stata posta la giusta attenzione fino a quando non si è sollevato internet. E la seconda è che è stata forse una dei linciaggi social più feroci che si siano visti nella storia videoludica. Cioè, non è stato una semplice protesta in rete che è andata a accendersi, infiammarsi e spegnersi come succede di solito. È stata una roba che ha raggiunto dei livelli di ferocia che non erano ignorabili. Ma quante volte si può raggiungere quel livello di furia? Io mi faccio anche un po' questa domanda.
Dipende innanzitutto da quanto effettivamente sono feroci quanto è feroce lo schieramento che è contro un determinato atteggiamento di un'azienda, e dall'altra un discorso meramente di numeri, secondo me. Ora, il discorso che fai tu non è sbagliato, nel senso, tu dici giustamente, se comunque il boicottare il gioco non comprandolo, se lo fa uno solo, non cambia niente. Allo stesso modo, se un deficiente fa il Don Quixote e va a combattere contro i mulini a vento, non se lo fia nessuno, anche lui effettivamente non avrà peso, non avrà rilevanza. Dobbiamo essere in più, dobbiamo essere più persone, dobbiamo unirci, tu dici giustamente, affinché il messaggio vada a segno. E su questo sono d'accordo. Però c'è un aspetto che secondo me tu non hai preso in considerazione.
Sarebbe?
Ossia che il non comprare il gioco non fa notizia. Il non comprare il gioco, se 200-300 mila persone boicottano il gioco e non se lo comprano, sì, i dati di vendita magari non lo rifletteranno, ma a livello di marketing, a livello di impatto, quando tu andrai su multiplayer, su Kotaku, cioè, non lo vedrai scritto vendite deludenti, lo vedrai scritto dopo due mesi, ok? Quando ormai sarà troppo tardi. Come fai allora ad avere un impatto? Scusa un attimo che per un secondo. Come fai allora altrimenti a... Invece il review bombing, la campagna di contrasto e anche atteggiamenti che possono essere considerati tossici, senza includere tipo le minacce di morte, quelle cose, ovviamente non sto parlando.
No. Qui chiaro che si condannano e basta, secondo me.
Esatto, questo spero che sia ben chiaro a tutti. Invece quello là può avere una rilevanza mediatica. Perché? Perché fa scalpore. È un po' come andare in piazza effettivamente. Cioè, se tu vai in piazza a fare la manifestazione, cioè, nel senso, già il fatto di andare in piazza a fare manifestazione, che tu la fai in maniera violenta, in maniera non violenta, comunque stai andando a manifestare, ok? Comunque stai imponendo la tua presenza. Tu stai dicendo, noi siamo qui, adesso, presenti, in questo luogo, a quest'ora, per portare avanti questo messaggio, questa battaglia, ok? Effettivamente non si può non vedere, lo vedi, ok? Poi oggi magari con l'informazione, con le reti televisive, eccetera, certe cose vengono ingigantite, altre vengono rimpicciolite, però comunque c'è. Se tu lo fai nell'ambito di, che so, recensioni, Metacritic o altro, in quel caso tu hai la possibilità effettivamente di gettare una cattiva luce. Però devi unire le persone. E come le unisci le persone? Come fai a portare tutti quanti sotto un'unica bandiera? ti serve un nemico, quindi ovviamente ti serve un nemico concreto, e ti serve una causa altrettanto concreta, e ti serve un modo di comunicare che sia concreto, comprensibile da tutti e condivisibile da tutti. E quale modo di comunicazione è più condivisibile da tutti se non lo sdegno, se non l'urlare, se non il fare casino, ok? E effettivamente, secondo me, il fare casino è quello che può portare molto spesso a far sentire il proprio messaggio, a farsi notare di più, e quindi al tempo stesso causare una reazione a catena da parte di chi fa informazione e di chi la legge, per poi andare a rompere le scatole all'algoritmo che dice effettivamente nel 2023, per via di queste tendenze che abbiamo osservato, questo franchise ha avuto, questo franchise, questo prodotto, questa casa di sviluppo, questo publisher, ha avuto un grosso calo di... come si dice, di... adesso non mi viene...
Di utenza, di favore, di
attenzione, ok? E quindi dobbiamo fare qualcosa. Questo lo rileva, lo rilevano gli algoritmi, gli analisti, insomma, gli strumenti che utilizzano. A differenza invece del non comprare il gioco, perché non comprare il gioco può essere, tra l'altro, come dire, interpretato sotto tanti punti di vista. Forse l'abbiamo rilasciato nella stagione sbagliata, forse effettivamente ci sta uscendo quest'altro gioco, forse alla gente non piace più questo tipo di gioco. Non lo stai comunicando effettivamente, non glielo fai capire. L'unico modo che tu hai, secondo me, è fare una protesta precisa, concreta, radicalizzare il consumatore. Perdonami il termine, però secondo me si deve fare qualcosa che è molto simile a una radicalizzazione, senza guardare gli estremismi al di fuori, cioè prendete quello che prendo, cioè è una figura, è un'analogia, una figura retorica, insomma. Radicalizzare il consumatore, secondo me, cioè renderlo non solo cosciente dell'impatto che ha, ma farlo sentire attivo, partecipante nella vita dell'industria. Non so se mi sono spiegato, ho spiegato il mio punto di vista.
Sì.
A sufficienza.
Sì, io ho capito, insomma. E quindi, io, allora, ti dico la mia, per, diciamo un po' per chiudere questa cosa. Capisco il tuo punto di vista, non ho cambiato completamente idea, anche perché, ti ripeto, il fatto che lassù, nei piani alti, comunque sicuramente le vendite vengano guardate e siano un fattore determinante che condiziona le scelte anche in ambito di, proprio di business e di marketing di tutta una serie di prodotti, quello è inevitabile. È altrettanto vero che una contestualizzazione di questo tipo di protesta vada quantomeno fatta, e certamente, come ho già detto prima, ci sono alcuni rischi che, non contestualizzando la scelta, possono venire a galla e possono manifestarsi. Faccio l'esempio dell'ultimo Saints Row. Ha ricevuto sì delle recensioni molto negative, ma non c'è stato un gigantesco mobilitarsi. Semplicemente la fanbase ha detto: che è sta schifezza? E non ci ha speso i soldi sopra. Sono uscite tutta una serie di recensioni, alcune testate lo hanno dipinto positivamente, molti youtuber o cose ci hanno giocato e hanno detto sta porcheria è brutto, sia per quel che riguarda la storia, la narrazione, l'umorismo, sia per quel che riguarda tecnicamente il gioco, è un colabrodo. Però non c'è stato un ciclone, diciamo, e immediatamente si è notato che le vendite, che vengono osservate comunque immediatamente perché c'è questa attenzione feroce per i preordini e le vendite al day one, perché insomma il capitalismo moderno è ingordo, no? Vuole tutti i soldi subito, quelli che arrivano dopo sono sì, va bene, non importa, però se non arrivano subito non va bene. Quello è stato notato immediatamente, ci sono state dopo una settimana subito delle dichiarazioni da parte dei, non mi ricordo più del CEO di chi, che diceva insomma tra le righe faceva capire che non era proprio contentissimo delle vendite, e questo si è vociferato che potesse mettere seriamente a repentaglio l'uscita di un prossimo Saints Row, cosa che io credo che ai fan della saga, no, tra cui mi includo, perché a me Saints Row 3 e 4 sono piaciuti, soprattutto il 3, no, non fa piacere, cioè sapere che il fallimento di questo Saints Row brutto farà sì che noi non vedremmo un altro Saints Row bello, o non lo vedremo proprio, non è che mi faccia fare i salti di gioia. Quindi tutto sommato la cosa è andata un po' come speravo, devo dirti la verità, lo dico adesso che siamo alla fine del podcast e chi mi ascolta probabilmente mi ha ascoltato fino, o ci ha ascoltati fino qui, era un po' quello che speravo, se devo dirti la verità, cioè che non venisse fuori una verità ma che seminasse qualche dubbio e che desse più che altro da pensare a chi magari aveva già una posizione netta e che fornisse anche qualche argomento a chi non aveva una posizione netta per riflettere ulteriormente sull'argomento. Ecco.
Perché a noi interessa il confronto, poi effettivamente chi abbia ragione e chi non abbia ragione questo lo si decide individualmente, l'importante è avere un terreno su cui confrontarsi, discutere e mettere allo scoperto le proprie opinioni,
che esatto,
è la cosa migliore per qualsiasi tipo di contesto.
E quindi direi che questo come semina dei dubbi per oggi secondo me può bastare. Io ti rinnovo qui, diciamo tra virgolette, davanti a tutti un invito a fare una prossima puntata, spero anche presto, adesso vedo un attimo e mi organizzo, in cui parleremo, mi piacerebbe poi parlare bene e approfondire invece della figura del fanboy, no? Di quello che si mette dalla parte dell'industria, che secondo me è la cosa meno autoconservativa che ci sia, però vabbè.
Più che volentieri, guarda, perché è un argomento sul quale si potrebbe veramente parlare per ore, anche sulla forza di esempi.
Ecco. E quindi io in primis spero con questo di aver fatto emergere magari qualche dubbio in più in merito al tema, di aver fatto arrivare qualche punto di vista che magari prima non era stato considerato. Vi lascio i saluti in primis del buon Lorenzo.
Ciao, grazie a tutti per essere stati qui con noi e davvero spero anch'io comunque che ci sia stato spunto per magari per riflettere un pochino e magari rivedere alcune certezze. Insomma, questo qua era l'obiettivo del confronto.
Vi ricordo come al solito che sotto trovate i link ai social, troverete sotto anche i link alle playlist che sto facendo per, insomma, tenere quelli che sono gli episodi più caldi del podcast, in primis quella degli episodi essenziali ma poi anche quella delle interviste ai content creator. Mi raccomando, seguitemi sulla piattaforma su cui mi state ascoltando, condividete questo episodio se vi è piaciuto, fatelo ascoltare in giro, se volete contribuire sotto in descrizione vi lascio il link di Ko-fi, vi sarò estremamente grato per il piccolo contributo e non mi resta che lasciarvi ad un buon fine settimana. Ci vediamo, anzi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti.